Ed eccoci a voi che sapete, la puntata di oggi è curata da Valentina Bensi, i 100 anni di Bruno Maderna. Ci spiegherà tutto insieme a un illustre ospite che lascio a lei l'onore di presentare. Valentina, ci sei? Ma Valentina mi sembra non rispondere e proviamo su quest'altro. Valentina?
Eccoci Davide, mi
Ah,
senti? Eccoci,
molto bene, sì, eccoti qua, sì.
io ti sentivo anche prima, ovviamente siamo distanti, vicini ma distanti, da casa e da casa e anche in collegamento telefonico il mio ospite di oggi, che è il docente universitario e musicologo Veniero Rizzardi, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua, allora siamo pronti per ricordare questo anniversario, come ha giustamente detto il mio collega Fersini poc'anzi, appunto ricordiamo Bruno Maderna perché appunto era nato proprio a Venezia il 21 aprile 1920, siamo nel 2020, un anniversario tondo, sarebbero stati 100 anni di Bruno Maderna, una figura fondamentale per lo sviluppo e la divulgazione della nuova musica. Vorrei partire subito dall'inizio, da questa infanzia dorata forse, ma no, forse anche no. Allora, dorata di Bruno Maderna in quanto illuminato da un talento incredibile, Bruno Maderna si accosta giovanissimo già allo studio del violino e però non ha uno sbocco così semplice, ecco, nella sua iniziale carriera. Vogliamo partire dagli inizi, Venero Rizzardi.
Se vogliamo partire dagli inizi, certo, dobbiamo partire da un'infanzia sicuramente pubblicamente sfolgorante, ma in realtà poi un'infanzia anche difficile, triste. Maderna manifesta da subito un talento musicale eccezionale, un bambino prodigio che impara a suonare, lo si vede nelle fotografie dell'epoca, attorno al 1927-28, bambino con i capelli a caschetto. E suonare il violino e la batteria nel complessino del padre, Umberto Grossato, che aveva subito sfruttato il talento del bambino, lo esibiva con la sua piccola band che faceva probabilmente una specie di jazz all'epoca, comunque faceva insomma musica leggera, musica di intrattenimento. E questo talento si sviluppò molto presto, in modo molto spontaneo, perché Maderna venne veramente, direi anche brutalmente sfruttato come direttore d'orchestra giovanissimo, bambino. Grazie anche ad alcuni mecenati, si dice che la principessa di Polignac avesse addirittura, una leggenda che circolava un po' all'interno della famiglia, chissà se è vera, che avesse addirittura affittato all'orchestra della Scala di Milano per far sì che Brunetto bambino si esibisse. Tra l'altro Bruno Maderna diresse orchestre un po' in Italia, anche in Europa, anche a Praga, in Austria, orchestre anche importanti, appunto l'Orchestra della Scala, l'Orchestra dell'Arena di Milano, l'Orchestra della Fenice, e fino all'età di 12-13 anni, età che poi veniva poi truccata perché dicevano che ne aveva 8-9, sembrava piccolino, ma insomma faceva più effetto, insomma. Comunque effettivamente il talento c'era, anche se si leggono le cronache dell'epoca, sono andato un po' anche a recuperare, insomma, vecchi articoli di giornale, si legge la testimonianza di un talento effettivo, non era una scimmia ammaestrata, sapeva cosa faceva anche a quell'età.
Infatti, anch'io conoscevo questo episodio della principessa di Polignac, appunto, che sembra aver noleggiato un'orchestra come la Scala, per esempio, per appunto, ecco, il talento del giovane Maderna. Il giovane Maderna che studia poi più o meno regolarmente, si perfeziona con studi regolari presso i conservatori di Milano, di Roma e di Venezia.
Sì, beh, certo, a un certo punto questo talento viene disciplinato, studia con diversi maestri, adesso sarebbe lungo enumerare insomma tutto il suo iter. Comunque lui si diploma a Roma a 19 anni con Alessandro Bustini, che era un esponente della vecchia scuola romana, un insegnante molto solido che gli dà delle basi effettivamente molto molto solide. Il suo talento viene veramente disciplinato e comunque già fin da allora, fin dalle prove che lui fece per il diploma, era chiaro che i suoi interessi musicali erano molto più avanzati di quelli del suo maestro, e mostrava già un'inclinazione per la musica contemporanea. Infatti lui stesso in una lettera alla madre dice che finalmente riesce a procurarsi il trattato di composizione di Hindemith, Paul Hindemith, quando è appena uscito, quindi era aggiornatissimo già a 19-20 anni moderna. E quindi dopo si mette sotto l'ala protettrice di Gianfrancesco Malipiero, il grande maestro veneziano, che lo prende con sé in un corso di formazione di alta composizione presso il Conservatorio di Venezia, dove in qualche modo Maderno, dopo il periodo romano, rientra, oscillando, abitando ancora a Verona, dove abitava la sua madre adottiva, diciamo così. Maderno ha anche delle vicende personali, nella sua infanzia, nella giovinezza, piuttosto tormentate. Viene adottato prima da un. Messo sotto tutela da un collegio di tutela, perché evidentemente il ragazzino era anche una macchina per fare soldi quando era piccoletto. E però dopo si viene preso sotto la protezione di una facoltosa signora veronese, che sarà la sua, di fatto la sua mamma adottiva, con cui sarà in contatto fino alla morte, anche perché Maderna, come sappiamo, muore giovane, muore nel 73 a 53 anni. E i genitori gli sopravvivono, cioè i genitori, diciamo la madre adottiva, perché la madre naturale in realtà era morta molto giovane.
Infatti, è una carriera appunto che comincia appunto presto come compositore, ma si sviluppa anche in qualità di direttore d'orchestra, perché non è da dimenticare che appunto Maderna ha avuto una carriera incessante in questo verso che l'ha reso apprezzato in tutta Europa.
Certo, Maderna diventa molto presto una figura di fatto di riferimento per gli sviluppi della musica italiana, e non solo italiana, proprio nel dopoguerra. Nasce come direttore d'orchestra perché già di fatto comincia a dirigere molto presto, già a 20, 21, 22 anni già dirige, cioè dirige, diciamo, come direttore maturo, insomma, già fin da bambino naturalmente. Le vicende soprattutto dalle vicende dell'armistizio dal 1943 fino al primo dopoguerra sono vicende molto tormentate, anche perché Maderna si arruola negli Alpini, poi sale in montagna, diventa partigiano, riesce comunque, nonostante il periodo della guerra, queste vicende piuttosto tormentate, riesce comunque a mantenere una notevole produttività come compositore e risorge, diciamo, in qualche modo alla fine della guerra con alcuni lavori anche piuttosto importanti, che sono rimasti, poi si sono dispersi, poi si sono ritrovati, poi magari sentiremo qualche cosa anche di questa produzione. E appunto, un po' sotto l'egida di Malipiero, viene rilanciato, ha una partecipazione importante al festival, alla prima edizione postbellica del Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia nel 1946, dove è presente anche un paio d'anni dopo, nel 1948, ed è lì che veramente la sua carriera prende veramente il volo, perché viene notato da diversi compositori e organizzatori di rassegne di tutta Europa, ed è lì che veramente comincia la sua carriera e di direttore e di compositore.
Infatti, uno fra tutti lo chiamò per primo come direttore all'estero Carl Amadeus Hartmann, proprio per un concerto della serie Musica Viva a Monaco di Baviera nel
Certo,
1950, questo d'avvio, ecco, la sua carriera internazionale di direttore
certo,
d'orchestra.
certo, certo, è il
Allora, a
momento in
proposito.
cui.
Sì,
Sì, no,
prego.
di pure. No, no,
No, appunto,
avanti.
volevo proprio appunto immergerci un attimo in uno dei nostri ascolti che abbiamo preparato con appunto Venier Rizzardi e vogliamo sentire questo estratto anche divertente che si chiama appunto La carriera di Trimalchio dall'opera Satyricon.
Friends, make yourselves comfortable. Once I used to be like you, but I rose to the top by my ability. Guts are what make the man, the rest is garbage. I buy well, I sell well. Others have different notions, but like I was saying, friends, it's through my business sense that I shut up. When I came here from Asia, I stood no taller than that candlestick there. For 14 years I was my master's pet. But what's the shame in doing what you're told to do? but all the same, if you know what I mean, I managed to do my mistress a favor or two. The mum's the word, I'm none of your ordinary blowhards. Well, then heaven gave me a push, and I became master in the house. I was my master's brains. I was my master's brain, so he made me heir to everything he had, and I came out of it with a senator's fortune. But we never have enough, and I wanted to try my hand at business. To cut it short, I had 5 ships built. Then I stocked them with wine, worth its weight in gold at the time, and shipped them off to Rome. I might as well have told them to go sink themselves, since that's what they did. Yep, all 5 of them wrecked. No kidding. In one day, old Neptune swallowed down a cool million. Was I licked? Hell no! That loss just whetted my appetite. As though nothing had happened at all, I built some more ships, bigger and better, and a damn sight luckier. No one could say I didn't have guts, but big ships make a man feel big himself. I shipped a cargo of wine, bacon, beans, perfume, and slaves. That was the yeast of my wealth. Besides, when the gods want something done, it gets done in a jiffy. On that one voyage alone, I cleared about 500,000. Right away, I bought up all my old master's property. I built a house. I went into slave trading and cattle buying. Everything I touched just grew and grew like honeycomb. More and more. 775,000. $1,000,000. More and more again. 7 millions, milioni, 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 milioni. Vierzehn Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, noch mehr, immer mehr, kolossal, 3 Milliarden, quattrocenti, milliarden, duecenti, milliarden.
Le citazioni dotte al termine della carriera di Trimalchio dal Satyricon di Bruno Maderna. Ovviamente si sentiva una bella Aida di Giuseppe Verdi, la Marcia Trionfale, ma anche il Cancan, insomma diverse cosette. L'esecuzione era quella di Sandro Gorli e del suo ensemble. Corretto, Valentina Bensi?
Giustissimo, hai citato bene questo pasticcio, appunto questo collage di effetti che abbiamo sentito in questa opera da camera di Bruno Maderna, Satyricon, proprio ovviamente adattata dal celebre ovviamente Satyricon di Petronio. Torniamo con Veniero Rizzardi a parlare di questo compositore che oggi avrebbe compiuto 100 anni, ovviamente purtroppo, anzi morì nel 73, quindi molto giovane già. E Bruno Maderna, dicevamo, negli anni 50 comincia appunto questa carriera internazionale di direttore d'orchestra, ma è anche in un certo senso all'insegna di un certo eclettismo. Il suo repertorio infatti andava da appunto Monteverdi ai contemporanei. Questo è una grande qualità di Bruno Maderna, che forse non è ancora stata messa così bene in luce, Veniero Rizzardi.
Bah, dunque, direi che proprio questa caratteristica è quello che consegna Maderna al presente e al futuro, secondo me. Questo ascolto che abbiamo scelto di quest'ultima opera, il Satyricon del 73, viene scritto e viene anche eseguito da Maderna pochi mesi prima della morte prematura. E questo pezzo, che l'ascoltatore magari sarà un po' sorpreso, dice, forse hanno messo su un pezzo di William Walton, non lo so, e poi alla fine si scopre il Maderna collagista, il Maderna che a cui chiama il pastiche, che è il Maderna eclettico, ecco, proprio questo eclettismo. In realtà quest'opera sorprendente per gli anni in cui è nata, soprattutto sorprendente nel contesto e anche in un certo senso scandalosa nel contesto di un momento in cui le avanguardie musicali erano veramente una voce dominante nella vita musicale dell'epoca, stiamo parlando appunto del 73, rivela in un certo senso la sintesi a cui era arrivato Maderna, che è stato direttore d'orchestra, è stato compositore sperimentale, è stato fondatore di uno dei più importanti centri di produzione e di ricerca della musica elettronica, come lo studio di fonologia della RAI di Milano, che ha fondato insieme a Luciano Berio nel 54-55, è stato trascrittore di musica antica, appassionato studioso e ricercatore di musica rinascimentale e appunto responsabile di numerose trascrizioni importanti, da Gabrieli a Monteverdi, al Fitzwilliam Virginal Book, addirittura a musica a Kurzweil, c'è cioè una bellissima orchestrazione dell'opera da tre soldi. Maderna era interessato a tantissime cose. Maderna nel lavoro che compiva alla RAI di Milano, quando appunto sperimentava allo studio di fonologia, però contemporaneamente utilizzava anche gli apparecchi dello studio per rinnovare la musica radiofonica, la musica di accompagnamento per il teatro radiofonico, le musiche di scena che erano, rinnovò anche di fatto un po' la grafica radiofonica dell'epoca, perché appunto si muoveva su questo doppio binario, un po' della ricerca e della ricerca applicata.
Questo anche grazie alla presenza del tecnico Marino Zuccheri, che gli permise proprio lo studio di fonologia, ecco, di poter avere accesso, no, a un certo tipo di tecnologia avanzata.
Sì,
ecco.
Sì. Ma appunto è importante appunto sottolineare questa presenza, questa in tutti un po' i campi della vita musicale, appunto, non so, come direttore, come trascrittore, come compositore, come sperimentatore. E ripeto, alla fine della sua carriera c'è questo momento che si esprime appunto nel satirico, non in altra opera più, diciamo, dimensioni più ridotte ma simile, che è il Venetian Journal da Boswell, in cui si vede appunto come lui si diverta un po' a tirare i fili delle sue numerose personalità, mettendoci dentro di tutto, in cui abbiamo il can-can, abbiamo la citazione, abbiamo la musica elettronica, abbiamo la dodecafonia. C'è un bellissimo documentario che la RAI produsse nel 69, che tra l'altro ha messo a disposizione per qualche giorno soltanto, bontà loro, nel sito delle Teche RAI, in cui Maderna è intervistato a proposito di questo suo eclettismo, che all'epoca doveva sembrare effettivamente un po' trasgressivo per la, diciamo, la linea, l'orientamento delle avanguardie dell'epoca. Dice: no, ma io preferisco essere considerato un eclettico che uno specialista. Questo veniva detto da un direttore che era diventato giustamente famoso per essere il direttore della musica contemporanea, prima ancora di quanto non lo fosse Pierre Boulez, per esempio, ma che già molto, molto presto aveva cominciato a dirigere il grande repertorio.
Esatto, e proprio Boulez mi ricollegherei per citare appunto un'altra opera di Bruno Maderna, ovvero La Grande Aulodia, che aveva dato luogo a discussioni nei circoli di avanguardia, proprio tra le vittime di quelle che Boulez chiamava le scarlattine semestrali della moda, e diceva appunto: non è musica d'oggi, è musica dell'altro ieri. Che cosa ne pensa Veniero Rizzardi?
Beh, Boulez amava darsi a queste dichiarazioni un po' incendiarie, ma tutto sommato molto effimere. Maderna era molto seriamente e non nostalgicamente radicato in un passato reale, ma anche in un passato in un certo senso mitico e ricostruito. La Grande Aulodia è il rivivere in un certo senso l'idea di un melos caizzante che risale a una Grecia parte conosciuta ma molto più immaginata, ma soprattutto ripensata attraverso Luigi Dalla Piccola, che alla fine degli anni 40 scriveva queste geniali liriche su liriche greche, in cui la tecnica dodecafonica, non è Creonte, Safo e Alceo, che rivivono, cioè in cui la nuova tecnica dodecafonica viene messa al servizio di questo melos appunto arcaizzante. Maderna, come anche Nono, dal suo punto di vista, raccolgono questo suggerimento e quest'idea appunto questa reinvenzione della melodia attraverso anche strumenti molto suggestivi, l'oboe per esempio, che era uno degli strumenti proprio di elezione della musica di Maderna, insieme al flauto, sono appunto i protagonisti di questa grande aulodia, che è di fatto un pezzo concertante per flauto, oboe e orchestra, in cui tra l'altro adesso ne apprezzeremo soltanto, come dire, un assaggio, ma è un'opera molto interessante perché fonde un linguaggio tutto sommato sperimentale con questo gusto melodico e che in cui c'è anche una grossa componente di montaggio, di apertura, anche di improvvisazione in un certo senso, che erano appunto caratteristiche della musica di Maderna in quel periodo lì. Maderna nel comporre aveva dei metodi molto, molto fungibili, molto aperti, e riusciva a tenere assieme proprio strutturalmente il suo linguaggio anche quando utilizzava delle forme che incoraggiavano anche negli orchestrali l'improvvisazione, l'invenzione estemporanea, però tutto rimaneva sempre saldamente nelle sue mani perché aveva un po' un linguaggio armonico che riusciva a tenere insieme anche le forme più disconnesse, le forme anche più apparentemente incoerenti.
La grande aulodia di Bruno Maderna, questo era il flauto di Severino Gazzelloni, accompagnato dall'Orchestre Nazionale dell'ORTF, in un disco che si intitola semplicemente Maderna, dirige Maderna, ed infatti era proprio il tocco inconfondibile del direttore Maderna. Valentina Bensi.
Appunto, grazie Davide Fersini, stiamo appunto ripercorrendo questo anniversario, questo sarebbe stato appunto il centesimo anno di vita di Bruno Maderna, l'abbiamo omaggiato appunto con un breve estratto da Grande Aulodia e vogliamo continuare a parlare dell'attività di questo grande direttore d'orchestra e compositore e lo farei appunto avvicinandoci alla chiusura del nostro spazio per ricordare una bellissima opera, ovvero che tra l'altro il nostro ospite ospite qui in diretta, Venero Rizzardi ha curato, si chiama appunto Requiem per quattro voci, doppio coro, grande orchestra per appunto del 1946. Ecco, lo ricordiamo Maderna con quest'ultima opera, Venero Rizzardi?
Sì, e ci ricolleghiamo alla grande Volodia. Mettiamoli assieme questi due pezzi, uno del 1970, quello che abbiamo appena ascoltato, e il Requiem del 1946, perché un po' nel segno di Gianfrancesco Malipiero, che era stato maestro di Maderna, che ormai anziano, ascoltando alla radio la grande Aulodia, scrisse un articolo molto commosso rievocando questo grande Requiem che lui aveva conosciuto. È una partitura che ha avuto poi delle vicende strane, sparita, poi è stata ritrovata 40 anni dopo, e che era a Malipiero era sembrata una specie di miracolo. Maderna nel 1946 scrive questa gigantesca messa da Requiem, che era intesa naturalmente come un Requiem per chi era morto in guerra, insomma, era proprio un Requiem scritto proprio tra le macerie, e in uno stile che naturalmente è molto diverso da quello che avrebbe adottato negli anni 48 in avanti, cioè la dodecafonia, eccetera. Questo abbiamo un Maderna ancora molto influenzato da Hindemith, da Bartok, dallo stesso Malipiero, e scrive quest'opera monumentale della durata di quasi un'ora, con appunto un doppio coro, quattro solisti, un'orchestrona con addirittura dentro tre pianoforti. E quest'opera è veramente il momento di passaggio tra due epoche, tra una transizione che è spirituale come anche una transizione di stile, cioè un musicista molto giovane che scrive in un linguaggio molto moderno, ma che naturalmente non è ancora il linguaggio dell'avanguardia, ma è un linguaggio molto molto maturo, ed è un'opera bellissima. Io concluderei veramente volentieri con questo ricordo al futuro, diciamo, di Bruno Maderna.
Esatto, grazie allora Veniero Rizzardi per questo bellissimo omaggio al compositore, grazie per essere stato con noi e a presto.
Grazie a voi.
Ed un cordiale saluto da Valentina Bensi, vi lascio con questo Kyrie Eleison del Requiem di Maderna, MDR Rundfunkchor Leipzig.